La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Terza parte. Luce del mondo.
Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Nella trasmissione di oggi passeremo dalle beatitudini che hanno aperto questa avventura del discorso della montagna, il più lungo discorso, il discorso più radicale ed evangelico che noi ricordiamo nella tradizione appunto dei sinottici, dei Vangeli che la Chiesa ci ha consegnato, che gli evangelisti hanno compilato. Ecco, noi passiamo da questa apertura grandiosa con le beatitudini a una affermazione duplice che Gesù farà ai suoi discepoli. Ricordiamo che tutto questo discorso è fatto ai discepoli mentre le folle ascoltano. È come una rivelazione di qual è la condizione di chi è con Gesù, qual è la sua chiamata, qual è la sua sostanza. Allora ascoltiamo questi versetti, che sono i versetti dal 13° al 16° del 5° capitolo del Vangelo di Matteo.
Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che a essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro. E così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli.
Ecco, queste affermazioni meravigliose e importantissime, soprattutto per capire cos'è la vita della comunità cristiana, la vita ecclesiale. Cos'è la Chiesa? Chi sono i discepoli di Cristo? Ecco, Gesù li definisce con queste due immagini, il sale e la luce. Ecco, iniziamo con vedere un pochino questa immagine del sale. Voi siete il sale della terra, espressione un po' strana, perché noi lo intendiamo il sale come parte di una pietanza o cosa di questo genere. No, nella terra ci sta anche il sale, e nella terra il sale siete voi. Su questa terra si trovano tante cose, ma voi siete questa realtà che è il sale. Capiamo un pochino il sale che cos'è sotto alcuni punti di vista. Innanzitutto dobbiamo lasciarci un po' portare a una mentalità che è la mentalità dei tempi di Gesù. Il sale era molto prezioso, tanto è vero che ancora noi portiamo nel nostro linguaggio l'eco del fatto che addirittura qualche volta venivano pagati con il sale gli operai, tanto era prezioso, cioè come a dare dell'argento, ecco, veniva dato del sale perché poi rivenduto era molto vantaggioso. Di fatto noi infatti noi ancora chiamiamo salario quello che è il compenso di un operaio. Ecco, il sale quindi era molto prezioso. Una cosa però che dobbiamo considerare, che molto spesso dimentichiamo, è che il sale non è necessario. Spieghiamoci meglio. Qui andiamo ad un'immagine che infatti altrove sarà detta ancor più esplicitamente da Gesù quando lui dirà «il sale è buono». Allora, perché noi mettiamo il sale nei cibi? quando si affronta una dieta un po' salutare, un po' seria, molto spesso, soprattutto per quelli che patiscono la pressione alta, viene tolto il sale e uno deve scoprire che i cibi, il sale, ce l'hanno già dentro. Ci sono i sali che sono contenuti nelle cose e poi ci si abitua anche e si inizia a scoprire che i cibi hanno il loro sapore, ma con il sale acquisiscono un'altra dimensione, sono molto più buoni. Se andiamo bene a vedere, la necessità della biologia umana non va lì a richiedere obbligatoriamente che venga preso del sale. Si discute, per esempio, se le persone che scelgono delle diete di tipo vegetariano, vegano e cose di questo genere, se se lo possono permettere, perché il corpo umano ormai è abituato da tanti secoli a nutrirsi di proteine animali, se si possono prendere, non si possono prendere, ci possono essere posizioni di vario genere, ma a riguardo del sale sappiamo che in realtà non è necessario. E allora perché noi mettiamo il sale nei cibi? Ripetiamolo, perché è buono. Allora, il sale non rappresenta un'immagine di necessità, ma di qualità. E allora a questo punto noi dobbiamo chiederci, possiamo fare a meno veramente della qualità? La vita è semplicemente l'assolvimento delle necessità biologiche? O mangiare, per esempio, è una questione anche di relazione, di cultura, di bellezza, di affetto, di accoglienza. Se semplicemente fossimo ridotti a dover prendere quel tipo di sostanze che sono necessarie ad una corretta alimentazione senza curarne la presentazione, la gustosità, la gradevolezza, la condivisibilità e cose di questo genere, noi saremmo ridotti a una bruttezza di vita piuttosto sconvolgente. Cioè, la vita non può essere senza bellezza, ed ecco che rientra per la porta principale la necessità del sale. Seppure sotto il punto di vista oggettivo biologico ne possiamo fare a meno, sotto il punto di vista esistenziale no. Perché quando si dice a delle persone che sono il sale, è chiaro che non stiamo parlando in maniera seccamente oggettiva, ma stiamo parlando in maniera sostanziale, analogica, simbolica. Allora qual è il punto? Che cosa vuol dire essere il sale? Sotto il punto di vista della sostanza, proprio dell'elemento, vuol dire essere qualcosa di cui il mondo ne potrebbe pure fare a meno secondo la sua propria mentalità. Ma se noi vogliamo una vita bella, ma se noi vogliamo la vita che non possiamo che cercare se siamo persone umane, abbiamo bisogno dei cristiani. Abbiamo bisogno di quel che Cristo sa mettere negli uomini. Allora, i discepoli di Cristo sono il sapore di cui non si può fare a meno. Molti uomini vivono senza cristianesimo, molte persone vivono senza la fede, ma con la fede le cose sono saporite. Però nello stesso tempo Gesù dice che se il sale perde il sapore, come può il sale perdere il sapore? Ma questa immagine forse fa riferimento a alcune tecniche per cui venivano usate delle lastre di sale per cuocere nei forni e a un dato momento questo sale non era più utile. Forse è questo, forse sono altre cose. Il punto è che il Signore Gesù pone questa ipotesi, che sia reale o no, il problema è che però sotto il punto di vista esistenziale lo è e come. Se c'è un parallelismo fra le persone e il sale, forse il sale il sapore poi alla fine non lo perde, ma le persone sì. Può essere che io mi avvicino a una persona pensando di trovare sapore e bellezza e invece ci trovo mediocrità e atteggiamenti deludenti? Ecco, questo è ben possibile. può essere che i cristiani, che dovrebbero essere l'elemento colorato, sorprendente, vitale dell'esistenza, siano in realtà delle figure sbiadite o, peggio ancora, del tutto estranee alla bellezza o addirittura intrise di bruttezza, intrise di durezza, intrise di rifiuto, di opposizione. Bene, purtroppo può succedere, è l'esperienza che noi abbiamo e che nella storia abbiamo saputo constatare. Noi cristiani abbiamo dato spesso degli spettacoli poco edificanti. È una realtà ed è interessante che dopo il magniloquente, grandioso inizio del Sermone della Montagna subito si pone il problema. Tutto questo si può perdere. Tutta questa bellezza può svilirsi, può perdere il suo colore. Sì, può essere. E allora dobbiamo capire come succede questo. Però prima ancora di capirlo, e lo vedremo attraverso la fine di questa sezione del discorso della montagna, noi dobbiamo intendere questa cosa che dice Gesù, che è piuttosto terribile. Se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? Non servirà nient'altro che essere gettato via e calpestato dalla gente. Perché l'elemento calpestato dalla gente? Stiamo nel parallelismo fra le persone e il sale. Si può pensare che il sale venga gettato via, ma la determinazione che sia calpestato dalla gente è inutile. Sotto il punto di vista comunicativo è pleonastica. Noi dobbiamo sempre stare molto attenti ai pleonasmi nei testi, perché è lì che normalmente ci sono i segreti, perché quel che non doveva essere detto ma viene detto nasconde l'intenzione del comunicatore. Allora, essere calpestati dalla gente è una cosa che nel parallelismo diventa molto più nitida, ovvero sia, mentre uno era chiamato a essere il sale della terra, cioè ciò che dava sapore, se vien trovato deludente, sbiadito, allora la gente lo calpesterà, ed è ben giusto che lo faccia. Il mondo se la prenderà con noi. Ci si arrabbia con una persona che si comporta male, ma se una persona professa un tipo di convinzione che parlerebbe di bontà, di bellezza, di amore, di comunione, e viene trovato individualista, egoista, centrato sul proprio interesse, ecco, questo dà più rabbia. Fa rabbia che una persona si comporti male, ma ancor fa più rabbia, ed è giusto che sia così se questo si professa pure cristiano. Ed è vero che questo deve essere. Non l'altro gli servirà che essere calpestato dalla gente. Se noi che siamo la Chiesa diamo scandali, non è come il mondo che dà scandali, perché se il mondo che non ha fede dà scandali, io non me lo aspettavo molto diverso il mondo. Lo sapevo che prima o poi sarebbe crollato, ma dai cristiani questo svilisce tutto, questo squalifica tutto. Ecco, stiamo molto attenti a questa cosa perché è terribile. E allora noi dobbiamo accettare che questa parola in realtà, mentre sembrerebbe a prima vista una grande lode, ecco, in realtà è un testo molto serio, molto austero. E passiamo all'altra immagine che illumina ulteriormente e ci permette di dire le cose che ancora dell'immagine del sale restano latenti. Qui si dice che i discepoli sono la luce del mondo. E a questo punto si dice tutta un altro tipo di cosa. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, cioè se una città sta sopra un monte, è inutile, chi passa da quelle parti la vede. non è una decisione essere visti o non essere visti, si viene visti. Allora, se ci siamo imbattuti nella espressione sorprendente dell'essere calpestati dalla gente, uno può pensare, beh, allora forse è meglio farsi un po' più invisibili, essere meno guardabili, va, facciamo della nostra fede una cosa privata, così se diamo scandalo, niente niente, non sarà così grave, avremo meno effetti collaterali. No, questo non può succedere. Perché? Perché una città che è posta sopra un monte non è che mai e poi mai sarà invisibile. Non è che c'è qualcuno che sta messo sopra qualche cosa che non viene visto da tutti. Infatti, dice ancora il versetto 15, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro. Di che stiamo parlando? Cos'è questo moggio? Allora, di fatto è l'esperienza che noi abbiamo. Quando non avevamo i sistemi di sicurezza che abbiamo oggi, se in un posto se ne va la luce, adesso si accendono le luci di emergenza, addirittura ci sono le case che hanno queste cose, però per esempio in casa può ancora succedere che c'è un blackout e allora uno va a cercare nei cassetti dove ha messo le candele varie che un tempo si usavano molto di più. Tira fuori questa candela e una volta che l'ha accesa, dove la va a mettere? Non la metterà certamente sotto il letto o sotto qualche attrezzo come questo moggio, si discute che cosa sia esattamente, ma probabilmente era un contenitore. Allora si va sotto questa realtà e uno nasconde, occulta la luce, allora non serve a niente averla accesa. Veniva messa invece sopra il lucerniere, il candelabro, dice la nuova traduzione. Non è il candelabro come lo intendiamo noi, erano dei mobili piccoli, stretti, lunghi, alti, che erano il posto dove si mettevano le lampade, le lanterne. Allora, erano anche, come dire, identificabili, piccoli e alti, perché potevano essere spostati nei vari posti della casa. Allora, se uno accende una luce, la mette in alto, perché faccia luce e sia utile. Interessante questo fatto. La luce, che sono i discepoli, non si accende da sola. È qualcuno che la accende. La luce, se viene accesa, viene messa su questo candelabro. E così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Allora, non è la luce che decide di essere vista o non vista, ma chi la accende. E chi accende questa luce? È Dio che accende la sua luce negli uomini. È Cristo colui che elegge i suoi discepoli. E per il fatto che sono stati eletti come discepoli, saranno posti sul candelabro, saranno posti dalla storia, dagli eventi, nei luoghi dove sono visibili, perché Dio non manda la grazia invano. Non è che Dio innesca una salvezza e così noi la possiamo mettere dentro un libro da qualche parte. Dio proporrà, offrirà all'uomo la salvezza quanto più possibile, e se io ho un'elezione a compiere una missione, Dio mi metterà nelle condizioni di compierla dove lui pensa che io possa fare maggiormente del bene. E allora è inutile, se io sto abbracciando la vita nuova, io so che questo mi porterà ad essere visibile per definizione. Perché se la vita nuova è veramente nuova, è come un oggetto colorato in mezzo ad un mondo in bianco e nero, non può che essere visto da tutti. Questa sarà la condizione. Ma dobbiamo ancora spiegare come può succedere che il sale perda il sapore e che la luce deluda chi la guarda. Sia in questo paradosso per cui non compia la sua missione. Ecco, il versetto 16 è quello che ci spiega un po' tutto. Dice, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Di questo versetto noi ne abbiamo fatto, spesso, un moralismo cieco e un po' soffocante. Ovvero sia, abbiamo pensato a noi stessi come a un esempio per cui dovevamo essere punto di riferimento, e questo non è sbagliato, ma questo ci ha schiacciato dentro un ruolo ipocrita per cui dovevamo essere quel tipo di persone che mostrano una luce che magari certe volte non hanno, la scimmiottano un po', fanno finta di avere amore nel cuore, ma hanno solamente un senso del dovere, forse anche un po' discontinuo, e così continuiamo con un vestitino da cristiani, un vestitino da innamorati di Dio, ma in realtà sotto nascondiamo una grande indifferenza o un grande vuoto spirituale. Infatti la parola dice una cosa che normalmente non viene colta. Dice: splenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Qui c'è un trucco. Se le opere sono le nostre, perché rendere gloria al Padre? Noi in genere facciamo opere che rendono gloria a noi stessi. Opere per mezzo del quale la gente dice: che bravi che siete. Quali sono quelle opere per cui la gente dica: quanto è bravo Dio, non quanto siete bravi voi? Quali sono quelle opere per cui io faccio una cosa buona e qualcuno pensa: che bravo che è Dio, che meraviglia che è Dio, e renda gloria al Padre e non a noi? Noi continuiamo a pensare di dover essere bravi, forti, coerenti e cose simili che finiscono per dare solo gloria alle nostre persone. Ed è per questo che il nostro cristianesimo diventa mediocre, perché iniziamo a fare della nostra testimonianza cristiana un problema come di pubblicità per una fazione, per un partito, per una linea, per una ideologia o cose di questo genere. Quando è che io guardo una persona fare una cosa bella e ringrazio un altro? Quando vedo esplicitamente, nitidamente, che quel che lui sta facendo non è merito suo, ma è merito di un altro. Quando vedo una persona fare una cosa bella e questa cosa, in realtà, parla della bontà di un'altra persona ancora. È come vedere un bravo ragazzo e dire: che bravi genitori che ha. È come vedere un uomo normalmente trasandato presentarsi di tutto punto, ben vestito, e andare dalla moglie e dirgli: brava, finalmente gli ha insegnato a vestirsi a tuo marito. Cioè vedere che un uomo fa una cosa ma non è sua. Noi invece presentiamo le nostre cose, presentiamo le nostre qualità, alla fin fine ci mostriamo intelligenti, bravi, scaltri, coerenti, ma non è questo. Qui si tratta di compiere quelle opere che Dio compie in noi, essere in quelle opere in cui si mostra che Lui ci ha acceso, che Lui ci ha dato sapore. Quelle opere che parlano dell'amore di Dio, della sua misericordia, che parlano della sua potenza, che parlano di qualcosa che non è semplicemente umano. Solo Dio lo può dare all'uomo. Questo è essere sale della terra e luce del mondo.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Terza parte. Luce del mondo.